I bambini possono andare con le nostre ragazze.
Uno studio, buon ascolto. Forse vi chiederete perché stamattina ho questa maglietta così.
Bella, grazie. La cravatta? Sì, di solito un predicatore, camicia, cravatta, ma da me potete scordarvelo, sicuramente. Forse perché ho un po' di nostalgia della... La serie su Filippesi 3, dove si parlava di corsa, di traguardo, di arrivo, di vittoria. In realtà siamo in corsa, siamo ancora in corsa, in modo particolare in questo periodo con l'Epistola ai Romani. E che corsa stiamo facendo? Una corsa impegnativa? Una corsa impegnativa come la corsa di tutti i giorni. E oggi è la festa della donna. E auguri a tutte le donne. Molte donne si sentono valorizzate perché c'è una festa che viene dedicata a loro. Molte donne si sentono valorizzate perché in questo giorno i loro mariti gli regalano dei fiori o gli fanno dei regali, mariti, fidanzati, il papà, le figlie. Forse le figlie si sentono amate dai papà perché in questo giorno vengono considerate. Il papà non dimentica di fare anche a loro un regalo oltre a farlo alla mamma. E molte donne si sentono che contano qualcosa perché forse qualcosa viene dedicato a loro. E io spero che voi come donne vi sentite di valere qualcosa per ben altri motivi, per quello che abbiamo detto stamattina, perché il Signore Gesù Cristo ha salvato la vostra vita, è venuto per voi, è morto per voi e vi ha dato valore. Questo è il valore che voi avete come donne e che dovreste avere per noi uomini ogni giorno. Quindi non serve una festa all'anno. Ma questo era scontato. E molte persone vogliono che la loro vita conti qualcosa. Alcuni vogliono fare la differenza, vogliono compiere degli atti, degli atti eroici, delle conquiste che facciano parlare di loro anche quando poi non ci saranno più. Per tanti però questo rimane soltanto un desiderio, perché molto spesso ciò che si considera grande non ha vera importanza o non è la vera grandezza. Quello a cui si mira spesso è una falsa grandezza. Cambiare le sorti di un governo, fare grandi riforme, forse puntare a vincere il premio Nobel. Non so se ci avete fatto caso, è come se Dio in qualche modo ignorasse le persone che ricercano la grandezza attraverso degli atti eclatanti, atti eroici. Dio non sembra essere molto impressionato dai fondatori di imperi, dai grandi leader politici, da grandi filosofi o da grandi storici conquistatori. Quando ne parla nella sua parola, molto spesso fa riferimento a loro per mettere in ridicolo la loro ricerca di questa falsa grandezza. Persone come il Faraone in Esodo, come Nebuchadnezzar nel libro di Daniele, Erode nei Vangeli sono il manifesto della falsa grandezza, perché una grandezza ricercata a volte anche attraverso l'inganno, attraverso la tirannia, attraverso il peccato. E quando Dio con il suo sguardo percorre tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui, sicuramente i grandi della terra non catturano la sua attenzione. Chi è che cattura l'attenzione di Dio? Persone come Abramo. Per gli standard del mondo, che cosa ha conquistato Abramo durante la sua vita? O cosa avrebbe potuto lasciare al mondo che poi avrebbe mantenuto viva la sua memoria, il suo ricordo? Beh, direi non molto. Abramo ha avuto due figli, Isacco ed Esaù, e quest'ultimo tra l'altro è stato mandato via di casa. Un piccolo pezzo di terra di proprietà e una discreta quantità di bestiame di un certo valore. Eppure Abramo, per gli standard di Dio, è stato uno degli uomini più grandi che sia mai esistito. Cosa rese grande Abramo agli occhi di Dio? La Bibbia dice che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Dio ha dato ad Abramo una gran bella notizia. Vai nel paese che ti mostrerò e io farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E Abramo risponde a questa grande notizia con fede. E questa fede porta Abramo ad ubbidire alla chiamata di Dio. Ciò che ha cambiato il corso della storia umana è stato proprio questo, la fede di Abramo. Questo è un grande uomo, questi sono gli uomini che catturano l'attenzione di Dio. Questa è la grandezza, che è vera grandezza per Dio. Ma veniamo alla lettera dei Domani, dei Romani. Abbiamo un tesoro teologico nelle nostre mani, di portata veramente grande. Abbiamo il privilegio di studiarla insieme. La giustizia di Dio rivelata, conferita e vissuta. E siamo nel capitolo 1. Paolo ha esposto nel versetto 1 la sua identità rispetto a Dio. E poi ha continuato spiegando la natura del Vangelo. Che cos'è il Vangelo? Nei versetti 2 a 4 è il Vangelo di Dio, che Dio aveva, di cui Dio aveva parlato già nell'Antico Testamento, perché è un Vangelo promesso dai profeti, un Vangelo che parlava di Gesù, il figlio di Dio, nato dalla stirpe di Davide, secondo una discendenza umana, e dichiarato figlio di Dio con potenza, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore. E dopo aver capito che cos'è il Vangelo, nasce spontanea la domanda, ma perché questo Vangelo? Versetti 5 a 7. Perché noi abbiamo bisogno della grazia di Dio. Perché noi abbiamo bisogno di rispondere con ubbidienza e sottomissione alla signoria di Gesù Cristo, il Signore. Perché, dice Paolo, tutta la gloria vada a colui che è il Vangelo, il Signore, Dio Onnipotente. Ed è un modo eccezionale per cominciare una lettera. E tra l'altro una lettera scritta a persone che Paolo nemmeno conosceva, ma con le quali ha un tesoro in comune. Questo tesoro è il Vangelo di Dio. Oggi studieremo Romani capitolo 1 dal versetto 8 al versetto 13. Qual è la risposta più ovvia e corretta alla predicazione di questo Vangelo? Leggiamolo. Romani capitolo 1 dal versetto 8 al versetto 13. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio, che servo nel mio spirito, annunziando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Infatti, desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma o dono affinché siate fortificati. O meglio, perché quando sarò tra di voi, ci confortiamo a vicenda, mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come fra le altre nazioni. I credenti di Roma hanno accolto la buona notizia di Dio attraverso la fede. Ed è proprio di questa fede che Paolo sta parlando in questi versetti. E se sei un credente in Cristo, il mio obiettivo è incoraggiarti ad avere una fede più forte. Se invece non sei un credente, io prego che questa mattina tu possa considerare Cristo degno della tua fede, come la persona indispensabile, più importante e fondamentale per il tuo perdono e per la speranza della tua vita eterna. In questo testo Paolo sta esaltando la fede dei Romani, però allo stesso tempo ne descrive le caratteristiche, e in modo specifico descrive le caratteristiche di una fede autentica. Prima di tutto, la fede dei Romani è una fede conosciuta. L'abbiamo letto. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo, riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Nel 49 d.C., l'imperatore romano Claudio espulse gli ebrei da Roma, e lo fece perché era convinto che fossero seguaci di un certo Crestus, è un chiaro riferimento al nome di Cristo. E a quanto pare la testimonianza dei giudei che si erano convertiti a Cristo aveva creato una grandissima confusione a Roma e stava minacciando la pace romana. Aquila e Priscilla, ad esempio, erano una coppia di romani che erano andati via da Roma perché cacciati dall'imperatore Claudio, e si erano stabiliti a Corinto, e Paolo gli incontra durante il suo secondo viaggio missionario. Dunque persone da Roma, credenti da Roma, si erano sparsi un po' in tutto l'impero. Quindi non solo a Roma, ma evidentemente in tutto l'impero, la fede di questi romani era diventata famosa, era conosciuta. Gli ebrei che erano stati espulsi non si erano fermati. L'imperatore Claudio era sicuramente riuscito a mandarli via, a cacciarli, ma non poteva fermare il loro annuncio del Vangelo. Ed è molto interessante che la fede dei romani sia una fede conosciuta, famosa, perché a quei tempi non c'erano i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, non c'erano i mezzi di divulgazione di una notizia che abbiamo oggi, non c'era internet, non c'era Google, non c'era Facebook, WhatsApp, Twitter, tutti i social network che vogliamo, non c'erano giornali, telefoni, radio, agenzie pubblicitarie. Com'è stato possibile? Il dottor Martin Lloyd-Jones scrive proprio a questo proposito in questo modo. La risposta è molto semplice. Un risveglio non ha bisogno di essere annunciato, si avverte da sé. Non è necessario annunciare l'opera dello Spirito Santo, si fa pubblicità da sé. Leggete la storia della Chiesa. Quando il risveglio ha inizio in un gruppo di persone, non importa quanto sia piccolo, la notizia si diffonde, la curiosità si risveglia e la gente vuole esserne coinvolta. Questa è opera dello Spirito di Dio. La notizia si è propagata come un incendio in quel mondo antico, senza mezzi di comunicazione, senza pubblicità. E oggi abbiamo tanta tecnologia, tanti mezzi di comunicazione, ma la nostra fede non sarà conosciuta se noi non la viviamo, se io e te non viviamo il Vangelo. E vivere il Vangelo nelle nostre azioni, nelle nostre parole quotidiane, sarà il mezzo di pubblicità più forte. Non serve internet, non servono agenzie di stampa per rendere famosa la nostra fede. È Dio che la diffonde, è Dio che la rende conosciuta. Lo ha fatto con la prima Chiesa e non vedo perché non debba farlo anche con noi. Ecco perché l'aspetto più importante di questo versetto non è tanto il fatto che la fede dei romani fosse diventata famosa, ma quanto perché Paolo sta ringraziando Dio per la fede famosa dei romani. Paolo non è mai stato a Roma. Paolo non sta scrivendo: io ringrazio Dio perché la vostra fede è conosciuta, è famosa, perché in questo modo sono sicuro che il lavoro che ho svolto in mezzo a voi non è stato un lavoro vano. La fede dei credenti romani non è il frutto del lavoro di Paolo in mezzo a loro. Alcune persone, come capiamo dal capitolo 16 dei Romani, persone che si erano convertite grazie al lavoro di Paolo, poi dopo erano passate per Roma, ma di sicuro quella chiesa non è una chiesa che Paolo ha fondato. Dunque la gratitudine di Paolo per la fama della fede dei romani deve essere necessariamente fondata su altri motivi. E i motivi riguardano non tanto la fama di questa fede, quanto le caratteristiche di questa fede. Paolo è grato a Dio prima di tutto perché la fede dei romani è una fede conosciuta ed è una fede fondata in Cristo. Nel capitolo 3 Paolo scrive: la giustizia di Dio si è manifestata indipendentemente dalla legge. La giustizia di Dio che si ha mediante la fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. In Galati poi scrive: sappiamo che una persona non è giustificata per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Anche noi abbiamo creduto in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. Questa fede non è una fede vaga in un vago Dio. Non è una fede in una divinità induista, in un principio buddista o in uno spirito New Age. Questa fede non è nemmeno una vaga fede in una vaga idea del vero Dio, che non è fondata o collegata a suo figlio, il Salvatore venuto nel mondo per salvare i peccati. La fede dei Romani è una fede vera, è una fede sicura, ma lo è perché è fondata sull'opera perfetta e sicura di Gesù Cristo. E Paolo è al settimo cielo, è felicissimo e ringrazia Dio per questo. Ma Paolo è grato a Dio per la fede conosciuta dei Romani, perché questa fede è una fede che esalta il nome di Cristo. E torniamo al versetto 5. Versetto 4 e versetto 5. Cristo è stato dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, mediante la resurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Quale nome? È il nome di Cristo. E la fede è una cosa che non si vede, è una cosa invisibile. La fede è un atto del cuore, come dice Paolo in Romani capitolo 10, versetto 9. Com'è possibile dunque che una cosa invisibile sia potuta diventare così famosa e così conosciuta? L'unica spiegazione è che questa cosa invisibile sia stata capace di produrre qualcosa di visibile, che Paolo definisce in questi versetti l'ubbidienza della fede. Questo è ciò di cui Paolo è grato. Il Vangelo non ha prodotto semplicemente degli atti invisibili del cuore, chiamati fede, ma ha prodotto una reale ubbidienza alla fede. C'è qualcosa che è diventato visibile a Roma e la cui fama si è sparsa ovunque, in tutto l'impero, ed è il nome di Gesù. Quando noi viviamo la nostra fede, Gesù viene reso visibile e di conseguenza Gesù viene esaltato e viene onorato. Quando rispondiamo al male con il bene, quando noi amiamo i nostri nemici, quando lavoriamo anche quando il nostro capo non ci vede, quando reagiamo con serenità e con pace all'arrivo di un grande problema, di una malattia incurabile, in quei momenti lì la bellezza, la sicurezza, la potenza e la grazia di Gesù vengono viste, vengono conosciute. Questo è l'obiettivo del Vangelo, rendere visibile Gesù nella vita delle persone per la gloria nel suo nome, affinché si ubbidisca alla parola di Dio. E questo è ciò che la fede dei Romani stava producendo e di cui Paolo è grato. Una fede conosciuta che è in Cristo, una fede conosciuta che esalta il nome di Cristo ed è anche una fede conosciuta che proclama il valore di Cristo. E ormai non abbiamo dubbi, è già chiaro dopo solo 3-4 messaggi. L'obiettivo di Paolo è esaltare Cristo tra le nazioni. Nella lettera ai Filippesi Paolo dice: per me il vivere è Cristo. Paolo dice: io voglio che Cristo venga considerato un grande. E come possiamo comunicare al mondo che per noi Cristo è un grande? Facendo in modo che la nostra fede venga conosciuta. E come è possibile fare in modo che la nostra fede venga conosciuta? Vivendo il Vangelo in tutti i giorni della nostra vita. Quando la Chiesa vive il Vangelo, sta proclamando la sua fede, è vero, ma in realtà sta dicendo e sta proclamando il valore di Cristo, sta dicendo che Gesù è degno della nostra fede, è sufficientemente saggio, potente e amorevole da salvarci e condurci a Dio. È questo che stiamo proclamando. Il valore di Cristo però non risiede solo in quello che Cristo può darci. La vera fede è quella che riceve Cristo stesso come suo tesoro. Cristo stesso è la ragione per la quale abbiamo fede in Cristo. Quando poniamo la nostra fede in Cristo, noi stiamo dicendo che Lui è il meglio per noi. Quindi quando la nostra fede viene espressa e conosciuta, noi stiamo comunicando quello che è Cristo stesso. E stiamo comunicando che Lui è la soddisfazione per la nostra vita. È Lui che è in grado di dare ai nostri cuori ciò che continuamente stanno cercando. Paolo è contento, è grato, ma pur rallegrandosi e ringraziando Dio per la fede autentica di questi Romani, conosciuta in tutto l'impero, sicuramente Paolo è convinto che anche una fede forte può andare in crisi. E questo ci porta alla seconda caratteristica di una fede autentica. La fede dei Romani, e in questo caso direi anche la fede di Paolo, non è solo una fede conosciuta, ma è una fede condivisa. Paolo lo scrive, desidera conoscere questa Chiesa, non ha mai visto i credenti romani, non è mai stato a Roma, ma quello è il suo obiettivo, arrivare là. E ci sta provando in tutti i modi. Dice proprio al versetto 13, io voglio che voi siate sicuri che ce la sto mettendo tutta per venirvi a trovare. E più volte ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Alla fine Paolo ci arriverà, non proprio come avrebbe voluto, ma ci arriverà. Ed anche in questo caso la cosa importante da considerare è perché, per quale motivo Paolo ha un desiderio così forte di conoscere questi credenti. Non dobbiamo dimenticare qual è la missione di Paolo, e qui torniamo di nuovo sempre al versetto 5, affinché si ottenga l'ubbidienza della fede per la gloria del nome di Gesù Cristo. La fede, dice Paolo, è la risposta più logica, più ovvia e più corretta alla predicazione del Vangelo di Dio. Quindi io farò di tutto perché la vostra fede, che è la risposta logica alla predicazione del mio Vangelo, sia più forte che mai. Una fede condivisa è prima di tutto una fede che sa donare. La fede autentica è una fede che condivide le proprie risorse per il bene della fede degli altri. Ed è questo il motivo per cui Paolo sta facendo il possibile e anche forse l'impossibile per riuscire ad arrivare a Roma. Ai credenti di Tessalonica, Paolo scrive: siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti anche a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite. Tanto ci eravate divenuti cari, perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti è lavorando giorno e notte per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo. E ai credenti di Corinto dice: io molto volentieri spenderò e sacrificherò me stesso per voi. Questa è la fede che si rende conto che ha delle capacità, ha delle risorse, ma non le tiene per sé. Le mette a disposizione degli altri per il loro bene. E il dono di cui Paolo sta parlando qui, o carisma, come è stato tradotto in altre traduzioni, è proprio la parola carisma, che nel suo significato più ampio significa ogni tipo di beneficio spirituale che viene da Dio e che Paolo poteva dare ai Romani attraverso la sua predicazione, attraverso il suo insegnamento, il suo amore, il suo lavoro pratico, la sua disciplina. Tutto ciò che Paolo è capace di fare, ogni abilità che Dio gli ha dato, è a disposizione degli altri per il loro progresso. Questa è una fede che sa donare. A questo punto però è importante chiederci se è sufficiente per la Chiesa che ci siano dei predicatori o persone tipo Paolo che annuncino il Vangelo. E mi chiedo, l'ubbidienza della fede, che è l'ovvia e la corretta risposta alla predicazione del Vangelo, sarà prodotta nella nostra Chiesa se Gianluca, Mark, Marco e Giuliano saranno gli unici a predicarlo? Questa è un po' la domanda che si nasconde nei versetti 11 e 12. Paolo dice: desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche dono affinché siate fortificati. O meglio, perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Una fede autentica è una fede che sa donare, ma è anche una fede che sa ricevere. Paolo sta dicendo... io vengo da voi con il Vangelo della grazia di Dio. Per fede io mi trovo nella grazia di Dio e continuo a vivere grazie alla grazia di Dio. Dunque io verrò da voi e condividerò i miei doni spirituali per fortificarvi affinché la vostra fede sia resa più forte. Ma anche voi avete ricevuto il Vangelo. Anche voi vi trovate nella stessa grazia in cui mi trovo io e anche voi continuate a vivere grazie a questa grazia. E anche voi avete dei doni spirituali, tutti voi. Quindi condividete con me e con gli altri questi vostri doni, perché io, Paolo, ho bisogno di essere rafforzato dalla vostra fede. Anche io, l'Apostolo Paolo, ho bisogno di essere incoraggiato da voi. E la risposta alla domanda è no. Quattro uomini che predicano il Vangelo di Dio a Nuova Vita non sono sufficienti. Non tanto perché questo significa che ce ne vogliono altri predicatori, anzi, magari, in un certo senso sì, ma il piano di Dio, perché si ottenga l'ubbidienza della fede nella sua Chiesa, prevede l'azione congiunta di tutti i membri. Tutti i membri che condividono i propri doni, che si incoraggiano a vicenda, che si prendano cura gli uni degli altri, che facciano cura spirituale gli uni agli altri, che si riprendano a vicenda secondo gli insegnamenti di Dio, che facciano a gara a darsi l'uno all'altro senza risparmiarsi. Se pensi che il progresso di questa Chiesa possa essere assicurato dal lavoro instancabile di pochi, stai sognando. C'è un bisogno estremo dei tuoi doni, delle tue capacità. Chi predica in questa Chiesa ha bisogno delle tue preghiere, dei tuoi consigli, dei tuoi incoraggiamenti. Ha bisogno delle tue critiche costruttive, ha bisogno di sapere quando sta sbagliando, quando sta esagerando. Non tenere per te quello che potrebbe essere per noi una fonte di miglioramento o una fonte di crescita. Non abbiamo solo bisogno di sentire gran bel messaggio, fratello. Non stare in silenzio se le tue parole possono darci la possibilità di vedere cose che altrimenti non saremmo in grado di vedere. Paolo era un apostolo molto dotato, usato da Dio in modo straordinario, ha visto cose che nessun uomo ha mai visto. Dio gli ha dato di sperimentare situazioni che nessun uomo ha mai sperimentato, ma non pensò mai che gli altri credenti non potessero essere per lui una fonte di incoraggiamento, una fonte di forza, di potenziamento. La fede autentica sa donare, ma sa anche ricevere. John MacArthur a questo proposito ha scritto: è vergognoso che molti responsabili preparati e dotati pensino di non aver bisogno di imparare o di poter essere aiutati da credenti più giovani nella fede o con meno esperienza. Ma è altrettanto vergognoso che credenti con poca esperienza credano di non avere nulla da offrire alle loro guide spirituali. Non c'è nessuno qui totalmente incapace da non poter contribuire al mio e al tuo progresso spirituale. Se è vero, come abbiamo visto che è vero, che l'unica risposta ovvia e corretta alla predicazione del Vangelo è l'ubbidienza, che è la fede, allora io ho bisogno che tu continui a predicarmi il Vangelo ogni giorno, perché devo ascoltarlo continuamente anche da te. Per quale grande successo stai dedicando la tua vita? Cosa stai cercando di raggiungere? Per cosa vorresti essere ricordato quando non ci sarai più? E cosa credi farà la differenza in questo mondo? E la risposta a queste domande rivela il modo in cui stai investendo la tua vita. Non credere alle promesse di falsa grandezza. Rinuncia a una grandezza insignificante, alla fama, alla ricchezza, alla carriera. Magari stai puntando al premio Nobel, all'Oscar, al Grammy Awards, tutti obiettivi buoni, ma che dureranno finché durerà la memoria della gente. Le persone veramente grandi, agli occhi di Dio, sono uomini e donne di fede. Quelle persone che credono veramente in Dio e ricercano prima di tutto e prima di ogni altra cosa il regno di Dio. Le persone che sanno di non avere una grandezza propria perché la propria grandezza è in Dio e quindi si sentono libere di servire gli altri. La vera grandezza si trova nella dimostrazione di una fede autentica. Vuoi lasciare veramente il segno in questo mondo? Allora comincia a vivere nella tua vita, nella tua parola, il Vangelo ogni giorno. Impara a dare. Le risorse che Dio ti ha dato rimangono risorse di Dio. Tu ne sei l'amministratore. Mettile al servizio della Chiesa e se credi di non avere nulla da dare, stai mentendo a te stesso. Se credi che le tue capacità siano inferiori o inutili, ti stai sbagliando. Il tuo compito è essere fedele in ciò che Dio ti ha dato. Non importa cosa sei capace di fare, a Dio importa che tu lo faccia in risposta al suo Vangelo. Un altro grande predicatore, Spurgeon, diceva: in ogni momento, ciascun frammento di capacità acquista con o senza istruzione, qualsiasi opportunità, favorevole o sfavorevole, tutti gli strumenti devono essere utilizzati. Perché i nostri nemici sono tanti e le nostre forze sono esigue. Anche una zappa, una scure o una vanga possono essere strumenti efficaci. Non è sempre necessario agire con eleganza, a volte è fondamentale agire con efficacia. Pietro diceva: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza. E sembra di ritornare sempre al versetto 5 del capitolo 1 dei Romani, per mezzo del quale, Gesù, abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede per il suo nome. Ma forse ancora più difficile del dare è imparare a ricevere. Non puoi farcela da solo, hai bisogno degli altri. Paolo, il teologo più grande che sia mai esistito, era uno degli uomini più umili che sia mai esistito. Fu benedetto oltre misura, eppure non ha mai dimostrato orgoglio spirituale o arroganza intellettuale. Le persone non si sentivano dei buoni a nulla quando parlavano con lui o quando leggevano le sue lettere, perché Paolo aveva imparato a ricevere. Anche i grandi professori hanno qualcosa da imparare. E sapete, non tanto dalle persone che ne sanno più di loro, perché c'è tanto da imparare anche da chi ne sa meno, che ha forse un'istruzione diversa. Guido Ferro e Giuseppe Cioffo non vi dicono niente?
Fatto bene a mettere sta maglia.
Guido Ferro e Giuseppe Cioffo, due uomini che ora sono col Signore e che hanno fatto parte di questa chiesa, che molti di noi hanno avuto il privilegio di conoscere. Io potrei fare un elenco lunghissimo di cose che ho imparato da loro. Non avevano istruzione. Giuseppe non sapeva scrivere, non sapeva leggere. A volte noi sorridevamo quando parlavano, ma avevano fede da vendere. Tu puoi imparare da persone cose che decine e decine di predicatori non ti potranno mai insegnare. Non avere paura di essere fortificato dalle persone che sulla carta sono meno istruite di te o hanno meno capacità di te, perché hanno bisogno, tu hai bisogno anche di loro. Loro hanno tanto da insegnarti. La fede che va imparata non è solo contenuta nei libri o nei grandi commentari. La fede che va imparata è soprattutto quella pratica. Quella fede che ogni domenica mattina si sveglia presto, prima degli altri, e viene qui ad allineare al millimetro un paio di centinaia di sedie. Quella fede che non dimentica mai di inviarti un messaggio un'ora dopo che hai predicato il tuo messaggio la domenica mattina. Quella fede che quando stai male o stai vivendo un periodo difficile ti manda un messaggio e ti dice sto pregando per te. Quella fede che in meno di 3 mesi ha buttato giù e tirato su i muri di questa sala senza fare la pubblicità o senza dire quante ore ci ha impiegato, ha dedicato, quanti sabati e domeniche ha sacrificato per farlo. O quella fede di un nonno, di una nonna, che tutti i giorni instancabilmente portano i nipotini a scuola, li vanno a riprendere, li aiutano a fare i compiti, giocano con loro e aiutano il papà e la mamma che non possono farlo. Perché è famosa la tua fede? Che sia una fede che rende visibile il nome e il valore di Cristo. Signore Gesù, grazie. Grazie perché ci hai annunciato una notizia eccezionale. E Signore, grazie perché ci hai dato la grazia di rispondere con fede. Signore, anche la nostra risposta è un tuo dono. La nostra risposta alla tua chiamata è un tuo dono. E noi vogliamo adorarti per questo, ma vogliamo continuare a rispondere allo stesso modo. Signore Gesù, che questo nostro modo di vivere, di reagire, possa parlare a quanti ancora non ti conoscono, a quanti ancora ti conoscono ma non vogliono dare a te la propria vita. Signore, parla, continua a parlare. E se non riesci a farlo attraverso di noi, siamo sicuri che tu parlerai comunque, perché la tua parola è potente. Nel nome di Gesù. Amen.